Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Evadere il fisco e portare i soldi in Svizzera. Questo fu il comportamento di gran parte della borghesia italiana fino alla metà degli anni 70.
Questo lapidario giudizio di Guido Carli, governatore della Banca d'Italia dal 1960 al 1975, è sempre ricordato quando si parla dello sviluppo della banca in Ticino dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vi è naturalmente una parte di verità. Nel 1963 i capitali esportati illegalmente nel nostro cantone ammontarono a oltre 2 punti percentuali del prodotto interno lordo italiano. In quegli anni il settore finanziario ticinese crebbe a ritmi molto superiori rispetto al resto della Confederazione. In Ticino i dipendenti bancari passarono da quasi 700 nel 1950 a quasi 4.000 nel 1970 e tra il 1950 e il 1970 gli sportelli bancari aumentarono del 73%. Grazie anche all'afflusso di denaro da oltre confine, Lugano, in pochi anni, divenne la terza piazza finanziaria nazionale, dietro a Zurigo e Ginevra. In quegli stessi anni la Svizzera tutta, grazie alla gestione patrimoniale, era da molti considerata la terza piazza finanziaria mondiale, dietro a New York e Londra. E tuttavia, queste vicende assai conosciute non bastano a spiegare l'evoluzione del sistema bancario ticinese tra 800 e 900. È una storia ben altrimenti lunga e complessa. Potremmo farla iniziare negli ultimi decenni dell'Ottocento, quando il Ticino ha una buona disponibilità di capitali, anche grazie alle rimesse degli emigranti. Per lungo tempo persone facoltose, a cominciare dai notai, avevano garantito la disponibilità di denaro in prestito a comuni e privati, in un contesto di debole e tardivo sviluppo industriale. Poi, anche nel nostro cantone, con un certo ritardo rispetto al resto del paese, nascono diverse banche moderne. Nel 1861 comincia la sua attività la Banca Cantonale Ticinese, il primo istituto bancario a pieno titolo. La crescita è comunque lenta sino al secondo dopoguerra e, come vedremo, non mancarono momenti difficili. Professor Giuseppe De Luca, Università Statale di Milano. La banca in Ticino muoveva i primi passi quando dovette affrontare una terribile crisi. Nel 1914 3 banche maggiori fallirono o furono liquidate: la Banca Cantonale Ticinese, il Credito Ticinese, la Banca Popolare Ticinese. Cos'era successo?
Le fonti dell'epoca ricordano i primi mesi del 1914 come un vero e proprio cataclisma finanziario. Le prime 2 banche vennero messe in liquidazione, mentre la Banca Popolare Ticinese dovette essere sottoposta a un salvataggio. Si trattò, come in molti casi di quell'epoca, a Zurigo e a Basilea erano fallite 20 banche, in Italia una 15ina, 5 in Lombardia, di fallimenti legati soprattutto a una cattiva gestione, a una malversazione del personale dirigenziale. Dobbiamo ricordare che queste banche erano le cosiddette banche miste, cioè univano la raccolta di deposito all'investimento a lungo termine. Erano banche che quindi si erano definite come istituzioni specializzate nella raccolta e nell'investimento alla metà dell'Ottocento e la cui regolazione, la cui vigilanza non era ancora così avanzata. Era quindi molto comune e molto diffuso il fatto che i dirigenti si lasciassero ingolosire da facili speculazioni e non avessero quindi a buon cuore invece la conservazione dell'equilibrio finanziario e patrimoniale delle istituzioni.
Quindi non vi era ancora una buona cultura bancaria. Vanno perduti 40 milioni di franchi, tra un terzo e la metà del risparmio ticinese. Di lì a poco, nel 1915, viene creata la Banca di Stato del Cantone. Era un tentativo di rimediare?
Dobbiamo pensare che, ad esempio, la Banca Centrale Americana, la Fed, nasce nel 1913, quindi in alcune realtà il tentativo di armonizzare, di vigilare, di dare un ordine e una garanzia al sistema bancario è tardivo. E sicuramente l'istituzione cantonale è un tentativo di dare una maggiore forma di vigilanza. Sicuramente questo tentativo, che appunto voleva contrastare quell'ingente perdita del risparmio privato, che dobbiamo ricordare segnò una importante battuta d'arresto nella piccola, diciamo, rivoluzione industriale ticinese, condannando un po' il cantone a una stagnazione che durò fino al secondo dopoguerra, si iscriveva in tentativi complessivi di dare armonia al sistema. Molto spesso però questa forma di equilibrio e di garanzia assicurata al sistema voleva dire un appiattimento e una anestetizzazione delle forze più dinamiche, e di conseguenza lo sviluppo economico cantonale ne subì un riflesso molto importante.
Era dunque una soluzione di garanzia, e non a caso il capitale era interamente pubblico. Nel 1873 era nata la Banca della Svizzera Italiana, la BSI. È una banca diversa dalle altre?
Anche questa è una banca mista, una banca di deposito e di investimento, ma sicuramente con una governance e quindi con un management molto più capace, e viene fondata da alcune banche della Svizzera centrale con parte di capitale italiano, indirizzato invece a promuovere lo sviluppo economico del cantone. Ricordiamolo che erano gli anni dell'apertura del Gottardo, e quindi era uno sviluppo economico che puntava alle due vocazioni del cantone, cioè al contatto con la Svizzera interna e al contatto invece con l'area lombardo-piemontese. E in effetti questa banca investì sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche lo sviluppo turistico. Ricordiamo che acquisì e promosse la crescita della società per la navigazione del lago di Lugano, investì in diverse realtà a cavallo del confine, quindi con una sensibilità per lo sviluppo del tessuto molto pronunciata.
Quindi in quel tempo potremmo dire i capitali ticinesi spesso si rivolgevano all'Italia per trovare un buon impiego, poi sarà invece il contrario. Veniamo proprio al tema dell'afflusso di capitali italiani in Svizzera. Quando comincia esattamente?
Un primo momento di spostamento di capitali italiani in Svizzera si ha durante il ventennio fascista. Erano anni sicuramente particolarmente delicati sotto il profilo politico, e quindi imprenditori e famiglie di particolare dovizia economica pensano di mettere al sicuro i capitali in Svizzera. Ricordiamo che già dalla fine dell'Ottocento il franco era una delle valute più stabili, cioè meno sottoposte a oscillazioni del potere di acquisto in tutto il mondo economico, e di conseguenza attirava capitali privati da tutte le parti del mondo. E in Italia in quel momento, con un'altalenante situazione economica e con prospettive non sempre certe, capitali incominciano a fluire verso le casse ticinesi.
Negli anni 60 poi questa fuga di capitali italiani non dichiarati al fisco diventa massiccia. Quali sono le cause?
Le cause sono sia di natura fiscale sia di natura culturale. Lo spostamento dell'asse politico italiano verso il centro-sinistra lascia presagire un aumento della tassazione patrimoniale finanziaria, un aumento della tassazione per i ceti più abbienti, e di conseguenza l'investimento in fondi detenuti in Svizzera rappresenta una messa al sicuro sia dalla tassazione, sia da imposte di successione, sia dalla eventuale imposizione di tasse patrimoniali. Inoltre, il franco anche in questo momento rappresentava una valuta estremamente stabile, laddove in Italia, dopo che la lira nel 1961 aveva ricevuto l'Oscar dal Financial Times come moneta più stabile, dal 62-63 incominciano i movimenti inflattivi che incominciano a spaventare gli imprenditori.
Il Canton Ticino solo rifugio o anche piattaforma per investimenti internazionali?
Il Canton Ticino aveva a quell'epoca un'esperienza bancaria, soprattutto al collegamento con anche le banche della Svizzera centrale, molto importante sotto il profilo della gestione del capitale, di quello che oggi si chiama private banking, laddove invece in Italia il sistema bancario, dobbiamo ricordarlo, era un sistema ancora molto ingessato. L'unica banca d'affari fino a due decenni fa era Mediobanca, quindi non c'erano possibilità di investimento così radicate e conosciute come erano rappresentate dalla piazza ticinese, che smistava, sempre rappresentato fin dall'età moderna, un po' la cerniera fra i capitali italiani e le possibilità di investimento verso l'Europa centrale e anche la piazza londinese dal mondo bancario svizzero-tedesco.
Accogliere i capitali italiani rispondeva a una pura logica di convenienza o poteva essere giustificato in qualche modo?
Sicuramente rappresentava un vantaggio comparato non indifferente sotto il profilo della gestione di questi grossi patrimoni che arrivavano. Dobbiamo però considerare che la segretezza e la riservatezza attribuita al capitale finanziario nel mondo ticinese, nel mondo elvetico, ha sempre avuto una giustificazione anche culturale, legato alla conservazione e alla tutela della proprietà privata, al rispetto del guadagno e quindi al riconoscimento di un merito legato a tanti aspetti anche confessionali.
Nel senso comune, la storia della banca in Svizzera e nel Canton Ticino è spesso fatta coincidere con il segreto bancario, appunto. A suo giudizio, è una lettura corretta o troppo parziale?
È sicuramente una lettura molto parziale, molto schiacciata sul presente. Il cliché dei vantaggi forniti dal segreto bancario ha finito per oscurare invece quattro secoli di rapporti finanziari fra il Canton Ticino, fra la Svizzera in generale e l'Italia, molto forti e molto importanti. Noi possiamo affermare che in effetti la Svizzera era un paradiso fiscale fin dall'età moderna, ma non perché garantisse una segretezza di capitali, ma soprattutto perché laddove in tutto il resto d'Europa si chiedevano tasse, quindi si imponevano dazi per pagare principalmente le soldatesche per fare la guerra, la Svizzera invece aveva un introito netto dal pagamento di questi mercenari. I cantoni centrali, i baliaggi, ricevevano dalle grandi compagnie che ingaggiavano i mercenari una quota che quindi entrava nelle casse comunali e quindi non imponevano, non era necessario imporre tasse. In questo senso, già nell'età moderna, i cantoni erano conosciuti per essere una sorta di paradiso fiscale, perché la tassazione era meno continua e meno ripetuta che negli altri stati, perché loro vendevano quello di cui gli altri si tassavano per soddisfare il bisogno.
Solo nel 1934, tuttavia, con l'articolo 47 della legge federale sulle banche, questo segreto bancario diventa legge.
Prima della legittimazione, quindi, del segreto bancario, di fatto nel mondo finanziario internazionale vigeva una sorta di gentleman agreement, per cui era scontato che il comportamento di determinati istituti sarebbe stato improntato in quella direzione, e così anche successivamente. Quindi l'aspettativa di risposta da determinati mondi finanziari poteva fare gran parte affidamento proprio sulla capacità di conservare questo segreto.
Professor Giuseppe De Luca, viviamo in un periodo di grandi cambiamenti, sotto la spinta di un'attività finanziaria ormai compiutamente globale, e poi le nuove tecnologie, gli effetti della grande crisi americana del 2008. I numeri sono in chiara diminuzione per il settore bancario ticinese e svizzero. In questo contesto, la storia della finanza può essere una bussola? Ha in serbo una lezione per noi?
La lezione è quella di guardare sempre alla complessità dei fenomeni, di non lasciarsi condizionare dall'urgenza, la drammaticità del presente più recente. La crisi finanziaria sicuramente insegna che gli spazi della speculazione sono ancora molto ampi e vanno sicuramente tutelati, ma non si dà sviluppo economico senza sistema finanziario sviluppato. La finanza è un prerequisito e un agente imprescindibile. Una finanza che sta comunque cambiando pelle, in cui oramai l'intermediazione fra risparmio e investimento, che ha rappresentato per diversi secoli l'elemento cruciale dello sviluppo, è stato sostituito da tecnologie che rendono questo canale molto semplice, quindi deve invece ritrovare dei nuovi orizzonti di profittabilità.
All'indomani della fine del segreto bancario e di questi grandi cambiamenti, lei vede ancora un futuro quindi per il settore bancario ticinese?
Certo, il settore bancario ticinese ha delle competenze straordinarie in termini di capitale umano, in termini di relazioni internazionali. Viene a mancare un vantaggio competitivo legato da una appartenenza a differenze e entità territoriali, ma l'investimento invece nella crescita e nella scoperta di nuovi canali, di nuove innovazioni, dell'inserimento dei grandi circuiti rappresenterà sicuramente, come sta rappresentando, il futuro del sistema bancario.
In conclusione, la storia bancaria del Canton Ticino è accordata con quella svizzera o ha una sua particolarità, una sua specificità?
È una storia che si accorda con quella svizzera, ma che per un determinato periodo gode di un vantaggio competitivo, che è servito anche per costruire e fornire competenze e capacità molto importanti, che però adesso si deve riallineare su strumenti invece più competitivi.
La vicinanza del confine fu un limite o un'opportunità, quindi?
La vicinanza del confine fu per alcuni momenti un limite e diventò in altri un'opportunità. Non si può leggere il confine in maniera univoca, lo stiamo vedendo, la storia di lungo periodo ce lo insegna. L'importante è considerare regioni che hanno particolari identità linguistiche, particolari identità amministrative, come delle realtà in cui l'economia crea una sorta di microclima che può cambiare, che può allinearsi, che deve tenere in conto di tanti fattori anche politico-istituzionali, ma che proprio per questo mostra e presenta tante volte delle opportunità molto più ricche, molto più mutevoli invece di realtà più lontane, più definite istituzionalmente.
Quindi la storia della finanza non ci dà ricette, non ci dà indicazioni dirette, ma ci invita a un pensiero più ampio e più profondo.
Assolutamente, non ci sono ricette, il passato non è un serbatoio da cui pescare liberamente quello che più ci interessa delle analogie di facile costruzione, non c'è una legge naturale per cui quello che è avvenuto in passato si riproporrà, le realtà cambiano in continuazione, ma il passato ci può aiutare a mostrare che la comprensione della realtà è sempre molto articolata, complessa, che non bisogna dare eccessiva fiducia in falsi promesse, che soprattutto questo lo ripeto anche da docente, la crescita culturale, la crescita del capitale umano, la diffusione della vera conoscenza contestualizzata, no, rispetto a quella di internet, in cui l'informazione è informazione che galleggia nel vuoto, è l'unica salvezza di una reale comprensione del fenomeno attuale. La storia è una prospettiva, è una forma di conoscenza della realtà fatta di grande consapevolezza.
Abbiamo ripercorso alcuni dei temi trattati in Banche e banchieri in Italia e in Svizzera, attività, istituzioni e dinamiche finanziarie tra XVI e XXI secolo, il Mulino Editore, curato dal nostro ospite Giuseppe De Luca, insieme a Marcella Lorenzini e Roberto Romano. Infine, per un'analisi dei molteplici e mutevoli rapporti tra banche italiane e svizzere, vi segnaliamo Enrico Berbenni, Banche di frontiera, credito e moneta sul confine italo-svizzero nei secoli XIX e XX. Franco Angeli, editore.